Buonasera a tutti, non so se... Buonasera a tutti, ringrazio Don Luigi per l'invito, dico subito che la mia madrelingua è il tedesco, sono nativo di Bolzano e allora si sente per prima. Okay. No, chiedo scusa anche io per qualche errore sicuramente che mi capiterà, l'accento è quello che è. Ormai sono orgoglioso di avere questo accento perché ho visto che non riesco a modificarlo. Poi un'altra premessa che devo fare, Don Luigi ha parlato adesso dell'essenza dell'uomo. Io mi sono limitato a cercare di farvi conoscere un po' le teorie che la psicologia accademica, quello che si studia all'università, ci riferisce sulla personalità, che sicuramente non va fino al nucleo, ma all'essenza che hanno lasciato i psicologi accademici, soprattutto alla filosofia e alla religione. Chiarisco questo punto qua perché altrimenti può nascere, diciamo, un'aspettativa non corretta e alla quale non posso rispondere perché ho scelto di dare, diciamo, una fotografia, fare una carrellata di una serie di teorie che vengono presentate alle università, e così per dare, diciamo, questa conoscenza alle persone che intendono lavorare nel volontariato. Poi mi sono posto un altro problema ancora: che cosa può essere utile per un volontario nel campo della teoria della personalità? Allora, io personalmente lavoro in una struttura che fa parte di un'organizzazione di volontariato e ho proiettato, diciamo, la mia esperienza sulla realtà che potrebbe essere valida anche per la realtà di Fidenza. E mi sono detto in linea massima, sono due le cose che possono interessare il volontario che partecipa alla vita da volontario per una struttura sociale, sia di carattere clinico oppure sanitario oppure di carattere educativo. Il primo punto, sicuramente ci sono le riunioni di equipe, le riunioni in cui vengono discusse le singole problematiche degli ospiti o delle persone che sono da educare o da portare avanti. E ci saranno i tecnici che hanno il loro linguaggio e allora è giusto che anche il volontario possa partecipare, capire quando vengono usati certi termini. Il secondo punto è quello che il volontario non deve sostituire il tecnico, il tecnico ha il suo compito, ha i suoi studi, però è giusto che possa farsi un'idea sulla personalità di questi ospiti che di solito sono da tutelare o da educare. Però questa era, diciamo, la scelta che ho fatto, è una scelta soggettiva. L'input che mi ha dato Don Luigi nella presentazione ha detto no, ognuno è giusto che rimanga nel suo campo e siccome sono laureato in psicologia, allora ho scelto proprio di stare nel mio campo e presentare una serie di teorie o di contributi intorno alla psicologia della personalità. La psicologia della personalità, ringrazio Giuseppe che è un amico che si presta per portare avanti le diapositive. Allora, psicologia, la psicologia della personalità ben definita anche la psicologia differenziale. Differenziale perché rispetto alla psicologia generale che studia le leggi che governano per tutte le persone, nella differenziale si cerca di vedere la differenza di un soggetto verso l'altro e per fare questo si serve proprio della teoria della personalità. In termini generici, noi spesso nel linguaggio comune usiamo la parola personalità e cerchiamo di comprendere con la personalità il comportamento, le azioni e il vissuto oppure quello che sente una persona. È molto diffuso il concetto di utilizzare, di descrivere una persona, che può essere semplicemente una commessa, può essere un amico, può essere, diciamo, un familiare, con alcune caratteristiche che rispecchiano, che tendono a rispecchiare la personalità. È chiaro che l'approccio, diciamo, quotidiano, l'approccio della vita comune non ha le caratteristiche di scientificità. Vediamo un pochettino più avanti che cosa dobbiamo chiedere ai modelli scientifici delle teorie di personalità. Nella psicologia della personalità umana non abbiamo una definizione unica, abbiamo proprio una situazione molto disparata perché ogni psicologo che ci teneva a essere, diciamo, a diventare famoso, adesso si esagera un pochettino, però ognuno ha il suo prisma, la sua lente per vedere la personalità. E allora abbiamo una serie di teorie diverse che cerchiamo proprio di raggruppare in diversi filoni che strutturano un po' queste teorie qua. Non esiste un modello unico di personalità, ma una serie di modelli diversi che sottolineano aspetti differenti della personalità che hanno quasi come un taglio diverso, che qualcuno riesce a entrare più in profondità, qualcuno si ferma più in superficie, però tutti quanti tendono a cercare di dare la possibilità di descrivere in modo abbastanza scientifico quello che viene chiamato personalità. Allora, personalità dobbiamo vederlo proprio come costrutto. Personalità non è qualcosa che possiamo osservare, non è un dato osservabile che ci permette di parlare di personalità. La personalità è un qualcosa che abbiamo costruito, che esiste soltanto nella nostra testa, nella nostra mente, che ci aiuta di organizzare tutti i dati che possiamo osservare nel comportamento di una persona. Una costruzione mentale significa che non posso verificare direttamente, non ho, diciamo, i dati biologici sotto mano come lo fa la scienza della natura, che osserva e in funzione delle osservazioni definisce, diciamo, le sue teorie. Nel campo della personalità abbiamo proprio il compito di osservare il comportamento delle persone, dedurre qualcosa che sta dietro a queste osservazioni e costruire un modello di personalità. Per poter fare questo, naturalmente dobbiamo cercare di definire quali sono le osservazioni che possiamo fare per costruire con i dati osservati il modello di personalità. Andiamo avanti. Ritorniamo un attimino ancora all'uso corrente, al campo semantico del termine di personalità. Allora, quante volte abbiamo sentito parlare proprio per strada, questo è un tipo, una personalità dominante, questa è una personalità molto sottomessa, questa è una persona allegra. Uno che può parlare di se stesso dice: ma io sono sempre puntuale e pago le bollette sempre a scadenza, allora sono una persona molto seria. Proprio nel terzo esempio abbiamo una cosa molto interessante perché riferisce alcuni dati osservati e deduce, a causa di questi, grazie a questi dati osservati, che si tratta di una persona seria. Cioè, praticamente dà una spiegazione, non si ferma soltanto nell'osservazione del comportamento, ma passa al secondo compito della teoria della personalità, passa alla spiegazione, all'esplicazione del suo comportamento. Sì, poi andiamo a scuola. chi lavora a scuola oppure lavora nel campo umano, se vogliamo chiamarlo così, in tutti i campi che hanno da fare con l'educazione, con anche il tempo libero che gestisce delle persone umane, anche nel campo della produzione industriale, è sempre portato a fare la fonte tra una persona e l'altra, servendosi di una teoria di personalità. Sì, qui ho riportato l'esempio che se l'alunno A e l'alunna B sono intelligenti in uguale misura, ma B è più motivata allo studio rispetto ad A, allora possiamo dedurre che è molto alta la probabilità che possa ottenere dei voti migliori. Che significa questo? Abbiamo da un lato la descrizione che sono intelligenti tutte e due, non abbiamo dentro la spiegazione, l'esplicazione, però possiamo avere dentro anche la previsione che con la motivazione dell'uno, con l'applicazione dell'uno, molto probabilmente è possibile fare una prognosi o diciamo prevedere per il suo risultato durante gli esami che sarà il risultato migliore rispetto all'altro. Un altro esempio molto semplice è quello che se andiamo in un negozio, in una latteria o in un panificio e la mattina troviamo una commessa che è sempre gentile e quella del pomeriggio non è tanto gentile, per dirlo in modo semplice, allora possiamo fare un raffronto tra queste due commesse e il differenziale tra la commessa gentile e la commessa meno gentile. Andiamo avanti. Dunque, in sintesi, l'uso quotidiano del concetto personalità, sia in riferimento alla propria persona che a quella di altre persone, comprende da un lato la descrizione di ciò che vediamo, quello che possiamo osservare, e dall'altro la spiegazione delle nostre osservazioni. Le spiegazioni molto spesso sono delle spiegazioni implicite che non vengono espresse esplicitamente, però sono presenti perché ci permettono poi dare un giudizio sulle persone. Il terzo aspetto è quello che io avevo già accennato prima, è l'aspetto diciamo, di prevedere come sarà il comportamento nel futuro. Questo è molto importante se pensiamo semplicemente alla selezione del personale. La selezione del personale, ci sono delle ditte grandi che hanno i psicologi, che fanno i test, che studiano proprio la personalità dei candidati, altre realtà si servono di colloqui, di conoscitivi, per avere un'idea, per farsi un'idea e per proiettare verso il futuro come sarà il comportamento di questa persona. Ho fatto un altro esempio, la commessa del mattino che mi sorride regolarmente, posso definire una personalità gentile, questa è la spiegazione, e dal suo sorriso, questo è l'aspetto che posso osservare attraverso il comportamento, deduco che si tratti di una persona gentile e di conseguenza mi aspetto anche per il giorno dopo che mi sorrida di nuovo. Sono esempi banali, però facilitano, a mio avviso, la comprensione del concetto di personalità. Se portiamo degli esempi semplici, possiamo poi costruire su questi esempi semplici tutto il resto, perché tutto il resto sarà semplicemente una costruzione più complessa rispetto all'esempio pratico. Allora, posso garantire la mia puntualità al mio datore di lavoro per un determinato impegno, facendo affidamento alla mia abituale precisione. Pertanto non ho ragione di dubitare che nel futuro questo aspetto della mia personalità possa venire a meno. Qui diciamo, è un discorso interno che può fare un candidato che si promette diciamo, di essere un valido collaboratore in quanto alla spiegazione del suo comportamento, all'osservazione delle sue azioni e anche alla previsione del suo comportamento diciamo, nella sua testa che cerca di comunicare al datore di lavoro. Se passiamo poi alla psicologia della personalità, La teoria della psicologica scientifica, che viene chiamata anche psicologia differenziale, deve fornire delle teorie scientificamente valide. Non entro in merito alla validità di una teoria scientifica della psicologia, questo non penso che sia questo il momento per discutere sui criteri della validità. Però questi criteri, le teorie devono essere utili alla descrizione, alla spiegazione, alla previsione del comportamento umano. I concetti descrittivi devono essere definiti in modo univoco, devono essere molto chiari, non devono lasciare, diciamo, nessuna interpretazione così al caso, e le leggi delle singole relazioni tra causa ed effetto, tra i diversi aspetti della personalità, devono risultare verificabili senza contraddizioni. Questi sono i postulati che vengono fatti proprio a tutte le teorie scientifiche, e in modo particolare la psicologia ha avuto un periodo molto lungo proprio intorno a questa discussione, come classificare una teoria valida oppure come rifiutare una teoria psicologica in quanto non valida. Dunque, la psicologia, teoria della personalità viene chiamata anche psicologia differenziale perché, a differenza della psicologia generale, che esplica le leggi generali del comportamento, come ho già detto prima, si concentra sulle differenze tra i singoli soggetti. La psicologia della personalità si pronuncia sulle caratteristiche del comportamento umano, sia in termini quantitativi che anche in termini qualitativi. No, qualitativi, abbiamo tutte le caratteristiche di una persona, è intelligente, non è intelligente. Quantitativo diventa in modo semplice più intelligente, meno intelligente, oppure se prendiamo poi i test di intelligenza che hanno una loro validità con un valore medio, con tutti gli estremi, eccetera. Questo è molto importante perché semplicemente una classificazione qualitativa non sarebbe sufficiente per utilizzare una teoria della personalità per differenziare in modo concreto due o più persone. Ok. Adesso faccio un pochettino qualche accenno quello che, non dico la storia, però la teoria della psicologia della personalità incomincia, non incomincia, cioè ha avuto nella prima metà dell'ultimo secolo grandi interpreti, e proprio nel 1937 sono usciti due libri molto importanti, uno è di Gordon Allport, che già allora ha raccolto 50 definizioni diverse, periodo da allora fino ad oggi sono stati aggiunti tanti altri concetti di definizione. Dipende molto dalla formazione degli psicologi. Se prendiamo uno psicologo di formazione psicoanalitica, ha un concetto molto diverso, ha un linguaggio molto diverso rispetto a uno psicologo che ha avuto una formazione diciamo cognitivo-comportamentistica che mette a centro dei concetti diversi rispetto allo psicoanalista. C'è una definizione che ho riportato di Guilford nel 64, sicuramente un pietro miliare nello studio della personalità. Lui definisce la personalità di un individuo e la singolare struttura di tutti i tratti essenziali. In inglese si chiama traits, ormai la psicologia non è più pensabile senza tutti questi nomi inglesi che ogni tanto dobbiamo inserire per darci un po' di orgoglio o per darci diciamo una superiorità rispetto ad altri, no, e talvolta semplicemente per capire che la traduzione non è così facile, e allora riporto ogni tanto qualche termine in inglese. Allora, un tratto, un trait, e ogni tratto essenziale è relativamente costante. Allora, lui parla di tratti. Tratti sono il succo che lui distilla, diciamo, da una serie di osservazioni. Poi vediamo poi l'approccio generale sulla teoria dei tratti. Non è semplicemente che abbiamo l'osservazione che ci permette di definire il tratto, ma di solito sono una serie di osservazioni, di caratteristiche di superficie che insieme permettono di fare attraverso un'analisi cosiddetta analisi fattoriale, di distillare, diciamo, quello che viene chiamato un tratto. Allora, questo è, diciamo, il tratto è una caratteristica essenziale e abbastanza stabile, relativamente costante, che troviamo in diverse situazioni e anche nel tempo rimane abbastanza stabile. E il terzo elemento in questa definizione è che riusciamo a caratterizzare, a differenziare una persona dall'altra grazie alla composizione di questi tratti qua. Il concetto di base è che questi tratti che lui ha distillato con i suoi metodi, lui postula che questi tratti sono presenti in tutte le persone. Allora non è un tratto che è valido soltanto per una persona e non per l'altra, ma ha creato, diciamo, una variabile di discernimento proprio con questa richiesta fatta dalla sua teoria che tutti i tratti siano presenti in tutte le persone. La carica sui singoli tratti, o diciamo la quantità, quanto sia presente questo tratto qua in una persona, questa quantità fa la differenza tra una persona e l'altra. In più la composizione, la interrelazione dei singoli tratti comporta un'ulteriore differenza. E soltanto la combinazione di tutti questi tratti in modo specifico, in modo individuale, permette alla persona di diventare un individuo, una personalità. Poi ho messo dentro un'altra definizione che è abbastanza recente, del 2005, e un altro autore americano: con personalità si intendono quelle caratteristiche dell'essere umano che presentano strutture durature, lui le chiama patterns, strutture durature del sentire, pensare e dell'agire. Anche questa definizione sottolinea l'aspetto duraturo, che sia costante, che non è soltanto presente oggi e domani non trova più questa caratteristica, che la personalità sia qualcosa, un costrutto che dura nel tempo e dura anche nelle diverse situazioni, indicando che le aree coinvolte, senza però definire che cosa porti esattamente allo sviluppo dei patterns. Dunque, lui non va a spiegare che cosa ci porta a far nascere, come si creano questi patterns all'interno di questo modello di personalità. Allora, qui ho difficoltà a leggere io. Possiamo saltare questo qua perché è soltanto scientifica, i criteri scientifici sono tanti e non ci interessano tanto. Andiamo avanti. Ok, l'altro aspetto naturalmente è che noi parliamo della persona normale, la personalità normale, però grazie alla teoria della personalità naturalmente possiamo anche definire la non normalità di una persona. E questo è un aspetto molto importante che trova la sua applicazione nella psicologia clinica. Viene utilizzato soprattutto dai psicologi con i test che possono essere test cognitivi o test, diciamo, con delle domande per caratterizzare una persona o il grado di abnormità di una persona su diversi sulle diverse componenti della teoria di personalità applicata. Questo aspetto riguarda anche l'insorgere, cioè quando nascono quelle patologie, questo è diciamo, di grande attenzione attualmente con i giovani, con gli adolescenti, per poter fare una diagnosi precoce, se c'è una devianza patologica nel giovane. E naturalmente serve poi anche per validare se un intervento psicoterapico, un intervento educativo ha dato il suo frutto per ottenere il superamento della difficoltà. In questo senso i disturbi di personalità occupano un posto di rilievo. Voi sapete adesso che proprio nella psichiatria non ha più tanti sintomi classici della vecchia psichiatria classica, ma quello che sta venendo fuori, almeno nel campo dove sto lavorando io, quello che viene chiamato il disturbo di personalità. Chi lavora in un campo come il mio oppure in un campo affine avrà sentito senz'altro il sindrome borderline che ci crea parecchi problemi sia nella diagnosi che anche nel trattamento. Non è in questo momento, diciamo, il nostro compito di dedicare l'attenzione a questa patologia qui, però sappiamo che è una problematica molto molto grossa che deve essere affrontata soprattutto nei giovani. Borderline, questa è una parentesi, non l'ho trattato, comunque borderline significa in inglese che siamo sulla linea di confine tra la struttura nevrotica di una persona e la struttura psicotica. Allora, queste persone qua di solito non hanno tutte le sintomatologie diciamo, degli psicotici, però classificarli semplicemente nevrotici è troppo poco e ultimamente dagli anni 60 in poi si è creata questa nuova categoria borderline dove troviamo tutte quelle persone che rispecchiano, che hanno diciamo, una parte abbastanza sana e una parte abbastanza malata dentro, diciamo, nella loro struttura psicologica. Andiamo avanti. Sì, questo è semplicemente che ci sono certi criteri per classificare i metodi per rilevare i dati, che possono essere metodi diretti e metodi indiretti. Sono le osservazioni, possono essere poi anche le valutazioni che permettono poi la deduzione di caratteristiche complesse ed articolate come l'intelligenza, l'introversione, eccetera. Di solito viene osservato un comportamento abbastanza semplice, può essere una risposta al questionario, oppure possono essere domande aperte, può essere colloquio clinico, possono essere tante di quelle cose. E i metodi sono i diversi test che ci hanno portato poi a validare o verificare la presenza di certi criteri e possono esserci anche le misurazioni fisiologiche, le reazioni emotive all'elettroencefalogramma oppure diciamo, altre misure fisiologiche che vengono applicate per vedere la reazione emotiva di una persona. Andiamo avanti. Sì, qui abbiamo i cenni storici, se andiamo indietro abbiamo già diciamo, nella cultura della Grecia classica, con Platone e Aristotele che hanno fatto i primi modelli sull'aspetto filosofico, poi abbiamo naturalmente anche i modelli a livello medico con i quattro tipi umorali che sono conosciuti a tutti, con Ippocrate e Galeno. Io salterei queste cose e andrei avanti. Sì, ha messo dentro anche l'Ombroso Cesare, la frenologia che ha cercato di capire la tipologia dell'essere umano dalle caratteristiche fisionomiche della persona. È nata una grande discussione intorno a questo approccio qua, se la fisionomia ci permette, è giusto utilizzare la fisionomia come criterio per inquadrare una persona o meno. In Inghilterra abbiamo poi Galton e Mental Test che fanno le correlazioni tra la capacità, diciamo, sensoriale, cioè di vedere, osservare l'attenzione nel vedere, eccetera, e l'intelligenza. Poi Binet con i test sui bambini e poi la prima guerra mondiale, dove era necessario selezionare i soldati perché i soldati dovevano essere sottoposti a uno stress emotivo notevole e troveremo poi anche, andiamo avanti, nella seconda guerra mondiale proprio un'analoga importanza e sviluppo dello sviluppo della teoria della personalità perché anche lì, soprattutto l'esercito, dove l'americano ha fatto una serie di studi intorno alla personalità. Cito William James perché è molto, molto importante per tutta la psicologia, che per primo parla del sé come nucleo struttura centrale della personalità e fa una differenziazione tra quelli che hanno più un pensare dolce rispetto a un pensare autoritario. Allora, qui Olcott l'ho già citato, nello stesso anno nasce un altro volume importante di Stagna e che segna il passo, diciamo, per la psicologia della personalità. Io direi che è tutta paparata, andiamo avanti, diventa noioso. E poi abbiamo Skinner con le sue osservazioni nel campo comportamentale. E come già accennato, la Seconda Guerra Mondiale che ha creato un ufficio apposito per studiare, diciamo, la personalità dei soldati. Ok, adesso questa è, diciamo, tutta l'introduzione. Non so, qui ho fatto una sintesi diciamo, di alcune teorie che cerco di presentare. È chiaro, presentare queste teorie, dobbiamo pensare all'università quando si parla di psicologia della personalità, è almeno un semestre che viene dedicato a questa disciplina qui. Qui faccio una sintesi, abbiamo le teorie psicoanalitiche, poi quelle neopsicoanalitiche, poi quelle umanistiche, teorie di personalità costruttivistiche. Quelle delle descrittive attributive sono i traits, poi la comprensione della personalità nella teoria di apprendimento, social cognitivo, cognitivo affettivo. Vediamo che cosa possiamo fare. Se ci stufiamo facciamo una pausa. Ok, dovete dire voi perché non so se ci incontriamo oppure se qualcuno vuole fermarsi per fare una domanda. Allora vado avanti, andiamo avanti. Ok, il modello psicoanalitico della personalità, già Federica ha parlato ampiamente dell'approccio psicoanalitico, io non sono di formazione psicoanalitica e sicuramente lei l'ha fatto molto meglio di me. Cerco soltanto in pochi punti di sintetizzare quello che possiamo dire sul modello psicoanalitico della personalità. Dunque, Freud è conosciuto come l'autore del primo modello di una teoria che tiene conto delle strutture e dei processi dinamici nella psiche umana. Questo era sicuramente il suo grande merito, che lui alla fine dell'Ottocento ha potuto con le sue osservazioni formulare una teoria che tiene conto della personalità come struttura e anche dei collegamenti che all'interno di questa struttura comportano l'emissione di certi comportamenti. Lui era clinico, era medico e sicuramente era interessato più alla parte clinica e meno, diciamo, alla parte normale, però ciò nonostante ha sviluppato una teoria generale che valida per tutte le persone. Il suo principio prioritario era quello che nella teoria che ha sviluppato doveva funzionare per tutte le persone. Il funzionamento psichico è universale, è valido per tutte le persone, presente sia nello stato di funzionamento normale che in quello patologico, nella malattia. Il modello di base che lui applica è la separazione e la divisione tra l'inconscio, il preconscio e il conscio. L'inconscio è la sede di vissuti, fantasie e altri elementi psichici di cui raggiungiamo in piena consapevolezza solo in condizioni particolari. Al contempo sono proprio questi elementi a rivelarsi particolarmente motivanti per l'uomo. Sicuramente sapete che nel campo psicoanalitico l'inconscio conta moltissimo. L'accesso all'inconscio, secondo Freud, era soprattutto garantito attraverso i sogni, l'analisi dei sogni e attraverso, diciamo, l'analisi dei lapsus freudiani, come vengono chiamati, perché scappano e qualcuno, al posto di nominare la persona con il nome giusto, inserisce, lo chiama con un nome completamente diverso. In funzione delle sue analisi, lui ha potuto constatare che c'è un collegamento di questi lapsus che inconsciamente ha attribuito la persona che ha chiamato l'altra con un altro nome, attribuisce a quella persona una caratteristica tipica dell'altra persona. Questa è un'interpretazione possibile. Il secondo sistema sarebbe il preconcio-conscio, è quello che normalmente, diciamo, è la consapevolezza diurna, normale, che noi conosciamo tutti quanti, e il preconcio sono tutti quei dati che possono diventare consapevoli attraverso, diciamo, lo sforzo oppure attraverso, diciamo, il passaggio tra il preconcio, quasi alla soglia della consapevolezza, che passa poi e diventa consapevole. Andiamo avanti. Ecco, altro elemento importante nella teoria psicoanalitica è il concetto della censura. Freud dice che c'è una specie di censura o di controllo tra l'inconscio e il conscio che non permette certi contenuti dell'inconscio arrivare alla consapevolezza perché la struttura, diciamo, della persona singola non è in grado di sopportare questi elementi qui. I contenuti psichici dell'inconscio talvolta non sono accettabili e per questo motivo non è permesso il passaggio dall'inconscio e verso la parte conscia. E la censura è quell'elemento che controlla gli elementi troppo ansiogeni e vieta loro che possano raggiungere il livello di consapevolezza. Parla anche di emozione, un concetto molto forte all'interno della psicanalisi. Un concetto molto importante in Freud è quello il principio omeostatico, che di per sé l'uomo è fatto in modo tale che tende a rimanere o a garantire un sistema equilibrato che sia in uno stato omeostatico. È un sistema energetico dove diverse forze, diverse energie sono attive e si riesce a mettere, diciamo, pace da queste forze attraverso l'io, l'uomo sta bene, altrimenti nascono i conflitti tra la parte consapevole e la parte inconscia e la parte, diciamo, che lui chiama poi anche il superio. se si accumula energia psichica, ad un certo punto nasce malessere e tensione. Lui è ancora dentro nella concezione meccanicistica dell'Ottocento, dove tutta la meccanica era l'unico modello possibile per spiegare le tensioni. E applica questo modello della fisica meccanica completamente al modello, diciamo, della psicologia da lui sviluppata. Il sistema torna all'equilibrio se viene tolto il malessere, e il malessere di solito viene tolto attraverso il soddisfacimento della pulsione o attraverso, diciamo, la soddisfazione dei bisogni. Quando nascono dei blocchi energetici, allora di solito nascono quando c'è un deficit psichico, nel senso che o c'è un ipercontrollo o un ipocontrollo, cioè non abbiamo questo equilibrio, e questi blocchi energetici richiedono un veloce ritorno allo stato in equilibrio e si serve per riportare, l'uomo si serve per riportare lo stato psichico in un equilibrio. Ci serve di una serie di meccanismi di difesa. Il principio del piacere, il sistema energetico cerca continuamente di evitare stati di dispiacere, di scontento e di raggiungere o di conservare lo stato di piacere. Per questo motivo è necessario rimuovere idee, motivazioni ed emozioni contrarie a questo principio nella parte inconscia del sistema psichico per evitare che possano avere degli effetti diretti sul comportamento. Questo è, diciamo, un nucleo, un nocciolo proprio della sua teoria, che l'uomo è portato alla ricerca del piacere e tutto quello che crea frustrazione viene eliminato da questo principio, si cerca continuamente di eliminare tutto quello che è sgradevole, che non garantisce il piacere nella persona. Andiamo avanti. Allora, lui parte dalla biologia, e essendo medico, lui parte dalla biologia per il modello, diciamo, della personalità. È importante perché introduce il concetto, diciamo, degli istinti possono tradurre un bisogno corporeo in un bisogno, un processo psichico. E questo principio significa che quando è in atto, diciamo, la pulsione, la tensione di un istinto, come può essere, lui mette proprio in centro nei suoi studi la sessualità. Allora, questa sessualità tende a crearsi un obiettivo e cerca anche di raggiungere questo obiettivo per soddisfare la propria tensione. L'energia istintuale è la forza da utilizzare per raggiungere l'obiettivo che riesce a soddisfare il bisogno istintuale. Questo tradotto, diciamo, alla sessualità, per lui la sessualità è proprio vista, diciamo, come la motivazione primaria dell'agire del comportamento umano, e in funzione della sessualità parlo poi anche di diversi stati, diversi sviluppi del neonato fino alla genitalità dell'adulto, e lui cerca di connotare tutto il comportamento alla sessualità. È un approccio possibile, da lui però abbiamo una serie di altri psicanalisti che hanno preso altre motivazioni alla base, che hanno definito la libido in termini più generici, se pensiamo a Jung, come la forza vitale che è dentro nell'essere umano, che si manifesta attraverso la sessualità, ma si manifesta anche attraverso la cultura. In Freud, la cultura viene vista semplicemente come sublimazione della sessualità. In altri autori troviamo tranquillamente la cultura come istinto, come istinto non è giusto, come intenzione primaria dell'uomo. Il modello di Freud è caratterizzato da due pulsioni principali che sono in contrasto. Uno lo chiamo la pulsione verso la vita, l'eros, e l'altro, diciamo, è la pulsione verso la morte. Dunque, fanno parte tutte e due queste pulsioni dell'essere umano, di ogni tipo di vita, perché quando nasciamo siamo già, diciamo, il primo giorno che andiamo verso la morte e dobbiamo confrontarci con la morte. La morte è quello che fossilizza, nel concetto di Freud, a mio avviso. Fossilizza significa che fissa, che diventa qualcosa di non modificabile, e non è giusto che ci siano queste fissazioni, queste parti cristallizzate, fossilizzate all'interno del sistema psichico di una persona. È giusto che possano essere fatti tutti i tentativi per rimuovere questi blocchi che fissano le idee, fissano le emozioni, l'affettività, che fissano anche la volontà, tutte queste fissazioni, questi blocchi, è giusto che possano essere rimosse per portare l'uomo verso l'eros, verso l'amore, verso il riconoscimento di tutti quanti e di tutto quanto. Ok, andiamo avanti. E questo era, diciamo, è conosciuto come primo modello di Freud. Il secondo modello è anche questo un pochettino più modificato, più articolato, perché differenza tra l'id, che sarebbe, diciamo, tutta la parte inconscia, che corrisponde più o meno allo stato inconscio del primo modello, è la sede degli istinti, dei contenuti psichici rimossi. I processi regolatori seguono il principio dell'immediato soddisfacimento degli istinti, il principio del piacere. Poi, come altra istanza, inserisce il superio, che rappresenta, secondo Freud, quell'istanza che contiene le norme tramandate dai genitori o dagli educatori e le norme sociali e morali. Lui dice che c'è un forte contrasto tra le norme sociali, che vietano, che hanno soprattutto il compito di regolare la convivenza sociale delle persone, che sono in forte contrasto con queste pulsioni che vengono dall'istinto, che tendono a soddisfare, diciamo, ogni bisogno. Per mediare tra queste due istanze qua, ha creato poi la terza istanza, che sarebbe poi Dio. Per parlare ancora un attimino del superio, anche questa istanza richiede la realizzazione dei suoi interessi, che corrispondono alla rappresentazione interiore dell'io ideale. Cioè, l'io ideale che dovrebbe andare bene a tutti, non è detto che debba andare bene a tutti, però molto spesso abbiamo questa proiezione verso il sociale con la propria idealità. L'ideale significa che ho dentro di me un concetto di me, come dovrei essere, come posso essere accettato da me stesso e dagli altri, e che corrisponde a quello che si chiama il sé ideale. Nel caso in cui le azioni non corrispondono alle aspettative del superio, nascono i sensi di colpa. Questa è una spiegazione possibile, quella, diciamo, di Freud, che accetta, diciamo, questa spiegazione, ha coniato questa spiegazione per i sensi di colpa. La terza istanza è proprio l'io. L'io sarebbe la personalità in senso stretto, dove io prendo dominio, diciamo, sulle mie azioni, sulle mie scelte, alla funzione del coordinamento e di integrazione delle varie forze attive in un sistema psichico. È chiaro che l'io può coordinare le altre forze se prende consapevolezza, se non si rende conto, diciamo, delle forze che provengono, diciamo, dal superio e non riesce a fermarsi a vedere quali sono i suoi istinti, le sue pulsioni, allora diventa estremamente difficile prendere dominanza su queste due forze qui. Le esigenze degli istinti e le aspettative della coscienza devono essere messe insieme, devono trovare una modalità di applicazione nel contesto reale della situazione. Se l'io riesce a trovare un compromesso valido tra queste tre istanze, il sistema torna ad un nuovo equilibrio. Ok, andiamo avanti. Dunque, io salterei adesso questo aspetto qui perché, diciamo, per la personalità non è tanto importante. È un po', il mio compito qui non lo vedo come un giudizio sulla teoria psicoanalitica, questo non è il mio compito, è semplicemente preparare le persone ad una citazione di diversi modelli possibili, di cui uno è il modello proprio psicoanalitico. Andiamo avanti. Salterei anche tutte questi discorsi sulle paure. Andiamo avanti. Saltiamo ancora? Andiamo. Sì, fa parte del sistema di personalità i meccanismi di difesa. Io ho elencato qui un attimino quelle, diciamo, i meccanismi più conosciuti, la rimozione, però non voglio essere ripetitivo, se voi avete già parlato di questi meccanismi qua. Io mi elenco in modo veloce, la rimozione è quella che è più conosciuta, i pensieri desideri mossi non possono più interferire con la parte consapevole, cioè se io non accetto qualcosa della mia vita, un desiderio, chi mi è venuto o un'azione che ho fatto, abbiamo tranquillamente la possibilità in termini psichici di rimuovere questa esperienza o questa idea. E in questo modo non sono più consapevole di che dentro di me c'è anche un impulso che posso classificare non puro, non giusto, e allora in funzione di questo qua rimuovo e lo metto, diciamo, nel cassetto dell'inconscio. La negazione significa che un evento traumatico resta a livello conscio, ma viene interpretato in modo tale da negarne gli aspetti traumatici. Do un'interpretazione completamente diversa a quello che è successo e in questo modo riesco, attraverso questo meccanismo di difesa, a mantenere il mio equilibrio. La proiezione è un desiderio, un pensiero proprio che viene attribuito ad un altro. Se sento un impulso di aggressività verso l'altro, allora non sono io che sono aggressivo verso l'altro, ma dico: ma l'altro ce l'ha con me. Questo è un tipo di proiezione possibile. La razionalizzazione, quando faccio giusto tutto con la testa, con la mente, quello che non mi va, il vero motivo sottostante ad un'azione non viene accettato, però io mi giustifico, vengono adottate altre spiegazioni plausibili e razionalizzanti, cioè do una spiegazione che mi permette di fare un'azione, l'ho fatto perché si deve fare, perché non volevo fare del male, e invece di accettare il motivo che sta veramente, diciamo, al di sotto della mia azione. E poi la sublimazione, della quale ho già detto, che è la trasformazione dei desideri in comportamenti socialmente accettabili, come per esempio la creazione artistica oppure il servizio sociale. Andiamo avanti. Lo sviluppo psicosociale e psicosessuale del bambino l'avete già, penso, sentito le ultime volte. Sentiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti. Sentiamo tutte queste... Andiamo ancora. Andiamo avanti ancora? Ok, la fase genitale sarebbe poi l'uomo adulto che si esprime attraverso la sessualità, però è in grado di esprimersi anche attraverso il lavoro, attraverso lo stare insieme, attraverso la socialità. Andiamo avanti. Ok, questo è diciamo, un modello estremamente importante che ha condizionato tutta la psicologia fino adesso. Adesso Freud viene citato regolarmente in tutti i convegni, solo che diciamo, i suoi discepoli sono andati molto, molto oltre e hanno, ormai fanno parte della schiera analitici o neoanalitici seguaci diciamo, che sono nati dalle teorie neoanalitiche che sono nate dalla teoria di Freud. Un suo allievo era Alfred Adler, che è il fondatore della psicologia individuale, che lui si è distaccato poi da Freud e ha messo al centro soprattutto il concetto del potere e parte da un concetto, un'osservazione che ha fatto su se stesso oppure anche sui suoi pazienti, anche lui era medico, e ha detto che ognuno di noi ha un deficit, ha un organo che è meno sviluppato degli altri, che può essere un organo fisico oppure un organo psichico. Lui mette al centro diciamo, del suo operato soprattutto il concetto che l'uomo è un essere sociale, interessato a costruire e a mantenere rapporti interpersonali. E ha fatto questa osservazione anche sui neonati e ha visto che anche i neonati riescono a interagire con gli adulti, con l'ambiente che li circonda. L'uomo nasce con un forte senso di appartenenza ad una comunità e c'è anche il proprio posto all'interno della stessa che gli consenta di spiegare le proprie doti, il proprio talento ed essere utile a se stesso e agli altri. Il ruolo educativo dei genitori e insegnanti è fondamentale, mette al centro proprio il compito che i genitori e gli educatori hanno una forte importanza nel creare diciamo, il benessere dei bambini attraverso il processo educativo. Se viene a mancare il senso di appartenenza ad una comunità, nascono dei comportamenti di maladattamento che portano ad azioni dannose per sé e per gli altri. Il concetto di base in Adler è quello del senso di inferiorità. L'uomo che si scopre a livello fisico o sociale inferiore ad altri e pertanto è spinto al superamento del deficit, ovvero indotto alla ricerca di superiorità e di perfezione, ovviando in questo modo alle proprie mancanze e raggiungendo rendimenti superiori rispetto agli altri. È la compensazione dell'inferiorità. Il senso di inferiorità pertanto non deve essere qualcosa di negativo, bensì può diventare il motore dello sviluppo personale attraverso la compensazione. Il modo individuale di superare la mancanza o il deficit va a costituire lo stile di vita personale che conferisce senso al comportamento umano, fornendo al contempo l'obiettivo per le sue proprie azioni. Lui era discepolo di Freud, però già prima di Freud ha descritto la pulsione aggressiva, che può rimanere qualcosa di distruttivo oppure essere trasformato in determinazione per il bene di tutti. Molto dipende dall'ambiente educativo e dalla modalità di intervento. Questo era molto importante per lui, intervenire attraverso l'educazione. L'educazione che permette all'educatore di trasformare un un bambino o le aggressività di un bambino in qualcosa di utile per tutti quanti. Andiamo avanti. Poi c'è un'altra rappresentante nella corrente neopsicoanalitica, è Karl Hone, e lei ha messo al centro proprio la paura di fondo, o la paura esistenziale, e lei sposta le cause comportamentali dalla biologia alle condizioni sociali, e dice: se un bambino non riceve amore e riconoscimento, sviluppa il senso di solitudine e abbandono verso un ambiente nemico. Questo atteggiamento porta ad una posizione di chiusura e di aggressività verso il mondo, accompagnata da una forte paura di fondo. Ecco, qui anche lei ha studiato con Freud, però non è rimasta, diciamo, seguace sua al 100%, ha utilizzato il suo pensiero, è andata poi in America e ha sviluppato la sua teoria intorno proprio alla paura. L'ansia, le paure generalizzate, è un concetto centrale di Hone. Non la spiega come Freud quali conseguenze di conflitti tra le diverse istanze energetiche, ma la attribuisce a condizioni avverse nello sviluppo. Il rapporto conflittuale tra genitori e figli è la causa per il perdurare della paura di fondo, che diventa poi cronica e si manifesta proprio come ansia. Anche lei ha un modello, diciamo, che riporta dei meccanismi di difesa, e dice: quando è attiva l'ansia, uno cerca di difendersi da quest'ansia, perché l'ansia, dobbiamo pensare, che può diventare molto forte, cioè a condizionare tutta la persona, e si rigenera continuamente, perché se le persone prendono delle pastiglie ansiolitiche, è vero che può essere ridotta l'ansia, però tende poi ad aumentare e presentarsi di nuovo il giorno dopo, oppure con una situazione ansiogena, che può essere l'allontanamento dalla propria casa, oppure entrando in un ambiente chiuso, o per altri stimoli che possono essere meglio definiti. Allora, lei dice che per controllare l'ansia, in linea massima, l'uomo sviluppa dei meccanismi di difesa che poi condizionano questa persona e la caratterizzano. Uno è l'avvicinamento, ovvero la ricerca di essere accettati, di poter essere utili e stimati. Allora, questo può essere, diciamo, una dote di una persona che si manifesta nell'avvicinamento, nello sta vicino all'altro. Un'altra cosa è completamente diversa, è se uno cerca di essere utile per essere accettato. Allora, in questo modo qua, lui supera la sua ansia attraverso questa utilità che crea agli altri, ma non è, diciamo, un'utilità autentica, ma diventa un'utilità strumentale, che gli permette di stare accanto agli altri, di sentire meno la propria ansia esistenziale. Il secondo meccanismo la definisce la resistenza, cioè la tendenza a negare il bisogno della vicinanza e la durezza nella reazione al mondo. Questo succede spesso quando i giovani si chiudono e sviluppano un atteggiamento molto duro, sposano delle teorie molto autoritarie per non stare insieme con gli altri e non prendere atto della propria ansia esistenziale o paura esistenziale, e la negano e fanno resistenza a questa paura esistenziale. Il terzo tipo di meccanismo la caratterizza con la fuga e il ritiro dagli altri e la tendenza ad evitare contatti emotivi. Questo si riscontra anche questo nei giovani, quando non sono più capaci di entrare in un rapporto emotivo, quando nel contatto sociale cercano soltanto di far valere la propria capacità, oppure quando il rapporto sociale diventa soltanto qualcosa di meccanicistico per soddisfare i bisogni primari. Allora, per lei è molto importante questo concetto che la difesa dalle paure caratterizza sempre la personalità. La personalità viene vista come caratterizzata da queste paure. Queste difese sono sempre in atto nella costruzione dei rapporti sociali. Se è dominante un determinato tipo di difesa, tutta la personalità evidenzia questo stesso meccanismo. A differenza di Freud, in concordanza con Adler, per la Romney, sono le condizioni sociali e culturali a determinare il comportamento e il vissuto di una persona, i pattern culturali. Allora, qui abbiamo già il primo contrasto. Se Freud metteva al centro della personalità come causa, come spiegazione, come organizzazione della personalità la biologia, con questi due autori abbiamo poi come contrasto proprio la vita sociale come condizionante della personalità. Le teorie umanistiche della personalità. Allora, un concetto di base è un altro filone, fanno parte Rogers e altri, che hanno creato che vengono classificati come teorie umanistiche della personalità. Il concetto di base per le teorie umanistiche è quello dell'auto-attualizzazione. Cosa vuol dire auto-attualizzazione? Se io mi vedo da studente come bravo studente, allora non posso portare avanti per tutta la vita questo concetto di me che sono un bravo studente. Una volta laureato non ha più senso, diciamo, questo concetto, questa visione di me stesso come bravo studente. Devo cercare per forza una nuova identità e posso diventare un bravo insegnante o un bravo professionista oppure un pessimo professionista o qualcos'altro. Allora, questa è l'attualizzazione concreta che viene aggiornata secondo, diciamo, le singole fasi, diciamo, della propria crescita. Significa che ogni uomo tende a sviluppare, realizzare e mantenere tutte le proprie potenzialità a livello fisico, psichico e spirituale. Vale a dire che esiste una motivazione di vita tesa ad un'autorealizzazione, uno sviluppo globale e uno stato di salute fisica, psichica e spirituale. Allora, questo è molto complesso come definizione perché partono, diciamo, da un concetto filosofico, possiamo chiamarlo, dove mettono dentro nella realizzazione di una persona proprio questa motivazione di realizzarsi come personalità, e c'è dentro tutta la parte biologica, la parte sociale e psichica e anche la parte spirituale. La tendenza ad attualizzare se stessi si realizza soltanto in una condizione di sviluppo libero e indisturbato. Questo è molto importante perché se uno ha un blocco e, diciamo, è limitato a causa delle sue paure e delle sue ansie, ha difficoltà a manifestarsi, ad attualizzare se stesso, realizzarsi se stesso, perché domina, diciamo, questo blocco, questo malessere, questo disturbo che non gli permette di manifestarsi completamente. In caso contrario, l'uomo concentra tutte le proprie forze per assicurarsi la propria esistenza, e direi quasi sopravvivenza, perché la prima cosa è sempre che dobbiamo cercare di sopravvivere. Quando non è garantita la sopravvivenza perché c'è un disturbo molto forte, allora dobbiamo concentrare tutte le nostre attenzioni sulla sopravvivenza e non possiamo pensare a manifestarci, a rischiare nel contatto con l'altro qualcosa di nuovo. Andiamo avanti. Ecco, ho portato Carl Rogers, il punto centrale del lavoro di Rogers è la teoria dei cambiamenti comportamentali. Questa teoria spiega come l'uomo impari a percepire i propri bisogni e desideri e a integrarli nel proprio sistema. Si tratta di una teoria fenomenologica perché si basa sulla percezione di se stessi e del contesto che permette di arrivare a una definizione del sé. Inizialmente definisce il campo fenomenologico come l'insieme delle percezioni ambientali alle quali un individuo dà importanza e conferisce valore. Il concetto del sé concerne tutte le percezioni del campo fenomenologico che riguardano la propria persona. Tutte le percezioni sono consapevoli e non sono scelte a caso e rappresentano un pattern duratura anche se modificabile. Cioè, se voglio andare a farmi un'idea di me stesso, allora io lo posso fare soltanto attraverso lo specchio. Lo specchio mi dà un'idea della mia fisicità, il sociale, il rapporto con l'altro mi funge da specchio come sono. Allora, in funzione di quello che posso vedere in questo specchio sociale, mi permette di creare un'immagine di me stesso. E questa immagine non è un'immagine fissa, duratura, che rimane uguale per tutta la vita, ma è immodificabile, la posso modificare con l'esperienza, con il lavoro su me stesso, con l'intervento educativo, con l'intervento di amicizia, con la relazione tra uomo e donna. Questo è un po' in sintesi quello che vuol dire Rogers. Andiamo avanti. Sì, ho fatto l'esempio del bravo studente già prima, che non può rimanere sempre il bravo studente, perché allora la caratteristica dello studente è quello che ingloba, che porta dentro le conoscenze messe a disposizione dai professori. Uno, quando studia, ha il compito di portare dentro tutto quello che gli viene insegnato, ma una volta finito è lui che deve applicare quello che ha studiato e mettere fuori quello che ha studiato. Se continua nella sua percezione di dover fare il bravo studente, accumula tante di quelle nozioni che non sono utili a nessuno e non può più manifestarsi e realizzarsi attraverso quello che ha studiato, ma diventa soltanto una rincorsa a sapere tutto del suo campo senza produrre niente per gli altri. Dunque, Rogers ha un concetto molto importante per lui, è il sé reale, l'autopercezione di un individuo relativa alle proprie caratteristiche e competenze attuali, nonché ai propri comportamenti, mentre il sé ideale corrisponde all'immagine desiderata della singola persona. Sono concetti che abbiamo spiegato già prima, più o meno con altre parole. Allora, per valutare le strutture di personalità si serve di due criteri. Uno è la consistenza, che indica il grado di corrispondenza del proprio comportamento in diverse situazioni, cioè se le emissioni dei comportamenti corrispondono alle situazioni concrete, se riesce a essere consistente nelle diverse condizioni, e la congruenza indica il grado di concordanza tra il sé, tra l'autovalutazione e il comportamento emesso, nonché la coincidenza tra il sé reale e il sé ideale. Cioè, il secondo possiamo definire come criterio interno della persona, che io cerco di avere questa coerenza tra quello che posso constatare, riconoscere quello che sono e quello che voglio essere, e quello che è la mia autovalutazione e il comportamento emesso. Allora, questo è, diciamo, il criterio interno, mentre il criterio esterno è quello come riesco a incidere sulle diverse situazioni che mi si presentano. anche lì abbiamo i meccanismi di difesa e entrano in azione quando determinate percezioni non possono essere integrate nel concetto del sé. Per esempio un bravo studente che viene bocciato non sta insieme, allora deve modificare, è opportuno che possa modificare la propria autovalutazione, la visione di se stesso, perché altrimenti non rimane coerente. Allora, il concetto del sé è in pericolo, richiede l'intervento con processi ipotetivi. Lui la chiama la subception, che sarebbe una parte che non si riesce a integrare nel proprio concetto del sé, viene esclusa dalla percezione consapevole. Cioè, praticamente taglia e dice: questo non fa parte di me e non accetto neanche come realtà, diciamo, del mio sé, della mia visione di me. Può essere la distorsione di alcune percezioni attraverso un'interpretazione non realistica, cioè una distorsione, non vedo più in termini realistici la realtà o me stesso, la negazione che ignora la presenza di elementi non integrabili, è essenziale che la persona possa accettare incondizionatamente ogni aspetto del proprio sé. Anche le caratteristiche non desiderate come odio e rabbia, senza difendersi dalle loro presenze, per raggiungere una nuova stima e un'accettazione incondizionata del proprio sé. Cioè, vuol dire, se sono rabbioso, se ho delle reazioni non giuste, è giusto che io possa riconoscere che dentro di me ci sono queste reazioni. Però è altrettanto giusto che uno, attraverso l'accettazione di questa rabbia, possa lavorare e trasformare questa rabbia. Questo è il concetto che introduce Hojas.